Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati all'ascolto. Luca Collodi, Antonio Menenti in studio a Roma. Saluto Massimiliano Castellani in collegamento diretto dalla redazione sportiva di Avvenire. Ben trovato Massimiliano.
Grazie, buongiorno a tutti.
Saluto anche Don Leonardo Biancalani, nostro commentatore e opinionista. Ben trovato anche a te, buona giornata.
Buona giornata a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora subito Castellani, Menente in studio, Don Biancalani, campionato fermo, siamo in clima di nazionale, ci arriveremo tra poco, ho giocato alla Serie B domenica scorsa. Una domanda però sulle vicende degli ultras, delle curve. Il Milan ha vinto la sua battaglia, potremmo dire così, la partita prossima si giocherà a porte aperte. Fare cori che possono, tra virgolette, offendere sul piano territoriale, non cori razzisti, ma sul piano territoriale, i milanesi, i napoletani e viceversa, sembra che si possa ancora fare. Ma non è questo un po' una polemica artificiosa, Castellani, Don Biancalani, Menenti? Cioè, alla fine lo sfottò allo stadio c'è sempre stato.
Ma quello della discriminazione territoriale è diventato una barzelletta, nel senso che credo che ci sia anche un pochino di inadeguatezza da parte degli organi competenti, che in questo caso non devono prendere una decisione del genere né iniziare una campagna contro tutti coloro che vanno allo stadio, perché di fatto poi danneggiati sono stati la maggioranza per colpa di questi 20, 100, 200 massimo personaggi che sono i padroni delle curve e che alla fine poi risultano anche come i vincenti della situazione, perché non è che ha vinto il Milan riaprendo la curva e riaprendo lo stadio. Hanno vinto questi soggetti che continuano a lanciare messaggi e striscioni in cui dicono di essere loro i veri padroni dello stadio. E questo secondo me è la cosa più inquietante, al di là del discorso poi della maleducazione e della violenza verbale che comunque continua e ci sarà sempre, dove ci saranno ancora queste sacche di persone che non vengono punite con la responsabilità soggettiva.
E siamo d'accordo Castellani, però si deve fare una netta distinzione tra il coro razzista che va condannato senza se e senza ma invece tollerare, è il sale del calcio, un certo campanilismo che si ritrova ancora nello stadio, forse è forse la parte più sana del calcio.
Ma assolutamente, il campanilismo è una cosa folcloristica, c'è sempre stata e ci sarà con i derby storici che conosciamo a tutti i livelli in tutta Italia. I cori razzisti sono un aspetto invece assolutamente da combattere, sul quale non ci stancheremo mai, penso anche da questo emittente di ribadire il nostro sdegno. Al tempo stesso bisogna anche stare molto attenti alle strumentalizzazioni che si fanno, perché ci sono molti media che continuano a parlare di episodi di razzismo contro Costante nella partita del trofeo team Sassuolo-Milan, in realtà invece ci sono i filmati della Digos che parlano di un insulto alle caratteristiche fisiche, è stato l'epiteto nasone che è stato dato da parte di un solo spettatore nei confronti del giocatore del Milan.
Don Biancalani, in questa vicenda che ha visto il Milan protagonista sui cori presunti razzisti, ma invece poi di sfottò territoriali, mettiamola così, secondo te non c'è un po' troppo di politicamente corretto? Cioè gli organi istituzionali del calcio non si sono fatti prendere un po' troppo la mano nel condannare giustamente il razzismo insieme ad altri cori invece che hanno tutt'altro significato?
Ma sicuramente sì, c'è la paura a volte di passare dall'altra parte, cioè di passare per coloro che favoriscono il razzismo, ma se non distinguiamo questo e soprattutto non entriamo anche nella storia del popolo italiano, il popolo dei campanilismi, dei regionalismi a volte eccessivi e anche dei carnevali, e allora ecco, se non sappiamo distinguere confondiamo. E allora, guardate, rischiamo di essere anche ridicoli e soprattutto poi di arrivare a decisioni che lasciano sicuramente nemmeno stupore, a decisioni umoristiche che lasciano poi il tempo che trovano.
Pronti poi a fare retromarcia come è successo nel caso del Milan?
Sì, a seconda poi dell'importanza del blasone della società, che parliamoci chiaramente, la C Milan per la Lega rappresenta sicuramente ha un peso non indifferente.
Menenti.
Dobbiamo lasciare che lo stadio sia un luogo anche tra virgolette di divertimento. Se ci sono degli sfottò puri e semplici, così come ci sono sempre stati, ma ben vengano, così almeno ci fanno anche rallegrare in momenti in cui magari troppo allegri non siamo. Per quanto riguarda il resto, la responsabilità soggettiva è l'unica cosa che può in questo momento essere un vero deterrente per chi continua a usare lo stadio per i comodi propri e per fare quello che evidentemente nella vita privata non riesce.
E ancora una riflessione, abbiamo detto condanna senza se e senza ma dei cori razzisti, tollerare in qualche modo i cori, diciamo così, campanilisti, anche se qualche volta vanno oltre il buon senso, questo dobbiamo anche riconoscerlo, però la domanda è questa: vale la pena affrontare questi problemi, soprattutto i cori razzisti, chiudendo gli stadi? Perché a mio personale giudizio questa è una sconfitta che dà la vittoria a chi vuol fare caos, a chi vuol creare il caso. Castellani.
Continuare a prendere la repressione in questo caso non funziona.
Meno che mai nel calcio, nello sport.
Meno che mai nel calcio, anche perché poi, ripeto, trovo anche che sia veramente pretestuoso concentrare tutte queste repressioni, queste forme anche diciamo di giustizialismo alla fine, perché si sconfina il giustizialismo all'interno di uno spazio che viene occupato per un'ora, per 90 minuti alla settimana, quando invece sappiamo benissimo che il marcio e gli stessi protagonisti di queste violenze sono il grave problema che abbiamo nella società all'esterno, per le strade, nelle città che sono insicure, perché questi 200-300 sono gli stessi che delinquono e commettono ogni tipo di reato al di fuori della strada e passano impuniti. Quindi se si è deciso diciamo di punirli all'interno dello stadio per punire poi la maggioranza silenziosa che invece paga il biglietto, il regolare abbonamento e deve addirittura saltare 2-3 partite di campionato perdendo, avendo anche un danno economico oltre che morale, perché sono i veri tifosi i quali veramente sono appassionati e hanno la loro squadra nel cuore, credo che sia veramente ingiusto e quindi inviterei gli organi preposti a rivedere un po' tutti questi tipi di sanzioni e soprattutto a fare giustizia equa.
Un flash e poi cambiamo, andiamo a parlare di nazionale e poi abbiamo anche la storia della Lega Pro, il calcio sociale. Oggi andiamo a parlare con l'Entella Chiavari, prima divisione, girone A. Allora Menenti, su questa faccenda degli stadi chiusi.
Ma molto semplice, lo stadio chiuso è la sconfitta. Riaprirlo come è stato riaperto per il Milan è ugualmente una sconfitta, almeno per quanto mi riguarda. Bisogna esclusivamente...
E cosa si doveva fare?
Bisognava intervenire contro chi di dovere. Cioè, ci sono i filmati, c'è tutto, non riesco a capire perché insistiamo a dare contro alle persone normali che vanno allo stadio in una maniera tranquilla.
Quindi non doveva essere chiuso lo stadio?
No, assolutamente no. Bisognava andare a prendere le persone responsabili degli atti
e
che
allora,
hanno portato a una eventuale chiusura dello stadio.
Don Biancalani, che fine ha fatto la tessera del tifoso? Vogliamo parlarne, perché questa è la nota dolente di tutte le nostre chiacchierate del lunedì mattina. Questa tessera del tifoso funziona, non funziona? La vogliamo riattivare? Le autorità che fanno?
Io credo che la tessera del tifoso fosse una buona idea se veramente fosse funzionata. Il problema mi dicono che in realtà non funziona. Però io vorrei anche ribadire un discorso. Credo che una minoranza può essere sempre surclassata da una maggioranza. Mi auguro che se dovessero risuccedere, la maggior parte degli spettatori coprano con applausi o con incitamenti queste cose, perché forse può essere l'unica cosa per far capire alla minoranza che sta sbagliando profondamente. Quindi
Castellani, la tessera del tifoso non funziona o non la vogliono far funzionare?
Ma diciamo che la tessera del tifoso è stata comunque sorpassata ormai da tantissime altre tessere che ogni società si è inventata, dalla Roma a un tipo di tessera particolare come la card che hanno i tifosi della Fiorentina. Quindi diciamo che si è passati da una procedura istituzionale e governativa a delle procedure sempre molto all'italiana in cui le società gestiscono come credono e come vogliono i rapporti con i tifosi. Il problema è che poi ci sono delle realtà in cui le tifoserie sono più ricattatorie e sono più forti perché ancora controllano
e questo il è il
mercato.
Punto.
Cioè, controlla il mercato dei biglietti, il mercato del merchandising, cosa che alla Lazio un presidente Lotito ha impedito appena è subentrato al comando della società romana e cosa che gli sta costando anche, penso, diversi problemi nel circolare liberamente per la città.
Ecco, con Menenti a chiudere, poi parliamo di nazionale e poi collegamento con Chiavari.
Ma infatti a questo punto la domanda ricorrente e la colpa, secondo me, delle istituzioni è soltanto una: lasciate fare gli stati di proprietà, affidate il controllo alle società che in quel momento verranno investite effettivamente di una responsabilità oggettiva, ma vedremo anche che le società si attrezzeranno per far sì che queste persone non entrino più allo stadio. Secondo me è fondamentale.
Don Biancalani, domani a Napoli, e parliamo di nazionale di calcio italiana, si gioca contro l'Armenia per confermare la qualificazione dell'Italia in Brasile. Oggi allenamento della nazionale italiana in una struttura sequestrata alla Camorra a Scampia. Quindi prosegue l'impegno dell'allenatore italiano con la società, la squadra nazionale.
Credo che fosse uno degli impegni che si era proposta la linea di Prandelli, che mi trova pienamente d'accordo su questo. Per quanto riguarda l'impegno di domani, è un grande impegno, non tanto per il primo posto che ormai è in cassetta, ma per quanto riguarda, leggevo il marchingegno della testa di serie. Se domani l'Italia vince, sarà fra le 8 teste di serie. Questo è importante in vista del sorteggio per evitare subito delle nazionali difficili.
Castellani, un'ultima riflessione con te, poi ti liberiamo per i tuoi impegni. Ha senso, funziona, può funzionare questo impegno nel sociale della nazionale italiana? In questo caso oggi si allena in una struttura ex Camorra. Cioè il tifoso può riflettere su quello che sta facendo la nazionale?
Assolutamente sì, a patto che però ci sia un coinvolgimento totale, cosa che invece purtroppo nel personaggio simbolo di questa nazionale, che è Mario Balotelli, questa cosa non è stata recepita a dovere. Io sono abbastanza triste perché lo stimo tantissimo come calciatore, però nelle due circostanze in cui è stato chiamato a dare un pochino di più, leggermente di più, come ad esempio a fare il testimone dell'antirazzismo quando su richiesta del ministro Chieng è rimasto in camera a dormire nel ritiro azzurro rifiutando l'incontro, e ieri quando è stato praticamente nobilitato del rango di simbolo azzurro anticamorra, ha detto che lui non vuole essere coinvolto, non vuole essere considerato una cosa del genere. Da una parte c'è la paura dell'eccesso di responsabilizzazione, da una parte io invece leggo la solita superficialità del giocatore che è abituato a pensare solo con i piedi.
Un ultimo flash: perché Prandelli non chiama in nazionale Cassano?
Beh, penso che Balotelli passi avanti come problema, no? Credo che due problemi del genere, insomma, a quel punto si rischia di ritornare indietro. Innanzitutto è un ritorno al passato, evidentemente lui ha delle idee ormai per una nazionale futura, e credo che quel posto lì di Cassano forse allora a questo punto spetti di diritto a un Francesco Totti, che comunque rappresenta veramente l'emblema del calciatore modello, del calciatore appassionato e secondo me anche impegnato a 360 gradi, che può essere un po' il nostro testimone del calcio azzurro in Brasile.
Grazie a Massimiliano Castellani, buona giornata della grazie redazione di Avvenire. Noi tra poco ci colleghiamo con Chiavari per la storia della Lega Pro. Stessa domanda a Menente in studio e Don Biancalani. Cassano perché non viene chiamato in nazionale?
Ma forse perché non lo vede in nazionale. Penso che non sia un grosso problema, anzi mi sembra che sia leggermente scomparso dalle grandi platee e dalle grandi giocate. Sta facendo un buon campionato, ma nulla di eccezionale.
Don Biancalani.
Ma io credo che Prandelli abbia dimostrato di essere molto libero nelle convocazioni. Se Cassano tornerà quello che noi ci ricordiamo, lo convocherà, certamente tenendo presente dall'altra parte Totti, altrimenti non lo chiamerà.
Bene, noi tra poco dovremmo collegarci con Chiavari, in particolare con Matteo Matteazzi, che è il direttore generale dell'Entella Chiavari, società di prima divisione, cioè la serie C1, come un tempo si chiamava, il girone A, perché come voi sapete, amici ascoltatori, noi ogni lunedì cerchiamo proprio di legare lo sport con il sociale. Saluto Matteo Matteazzi, direttore generale dell'Entella Chiavari, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Noi vogliamo parlare di una squadra, l'Entella Chiavari, che tra l'altro è prima in classifica, se non vado errato, in questa post lunedì domenicale. e quindi auguri per questa vostra impresa, ma soprattutto di una società che per il sociale sta facendo molto, in particolare in collaborazione con l'ospedale Gaslini di Genova. Quindi sociale significa giovani e quando si parla di un ospedale si parla di giovani sofferenti.
Sì, in modo particolare per il Gaslini, che come tutti sapete è specializzato nella cura dei bambini. Quest'anno abbiamo deciso di legarci a questo istituto, visto che l'anno del centenario, visto che ci saranno delle iniziative di beneficenza, in alcuni casi il ricavato di queste iniziative andrà all'Istituto Gaslini.
Voi, Matteazzi, seguite soprattutto i giovani. Naturalmente una società come il Chiavari non può fare altro, ma certamente i giovani rappresentano un grande patrimonio, non soltanto economico, ma anche culturale e umano. Ebbene, voi in qualche modo avete acquistato un ex convento dove praticamente seguite la parte sportiva ma anche scolastica dei giovani con grande attenzione.
Sì, noi abbiamo adattato l'ultimo piano dell'istituto Acquarone, ne abbiamo ricavato 16 posti letto per i nostri ragazzi che vivono in camere doppie in un contesto ottimo. Controllati dal nostro tutor lab, che li segue costantemente sia durante la giornata che nel percorso scolastico. Ovviamente lavorare con i giovani nel calcio vuol dire prendersi carico dei ragazzi a 360 gradi. Quando abbiamo iniziato questa avventura di far venire dei giovani da fuori regione, ci siamo resi conto che non potevamo limitarci all'aspetto calcistico, e da qui sono nati una serie di progetti che, grazie a Massimo Russo e a Rossella Gregori, stiamo portando avanti con successo, attraverso i quali abbiamo ottimi riscontri anche con le famiglie dei giovani calciatori che ospitiamo.
Matteazzi, qual è il rischio maggiore di un giovane che viene tolto alla famiglia per intraprendere la carriera di calciatore anche in società come l'Entella Chiavari? Voi particolarmente siete attenti a questo aspetto, ma quali sono i rischi maggiori dei giovani che hanno questo tipo di esperienza, che fanno questo tipo di esperienze?
Ma secondo me il percorso calcistico ha degli alti e bassi per gli adulti, ma ne ha molti anche per i giovani. Allora, io noto che quando questi ragazzi hanno un percorso favorevole, nel momento in cui va tutto bene nella situazione calcistica, sono molto inquadrati e procedono bene anche nel percorso scolastico e comunque nel percorso extra calcistico. Quando c'è qualche momento di difficoltà, un infortunio, un momento in cui hanno un calo di rendimento, allora lì viene a mancare a volte il punto di riferimento familiare, e in quei momenti ci siamo noi, c'è la nostra struttura, ripeto, c'è Massimo Russo che gli sta vicino, ci sono i nostri tecnici, perché per loro sicuramente sono quei i momenti più difficili, sono lontani da casa e sono venuti qua con l'obiettivo di fare i calciatori. Quando non riescono a farlo al meglio, possono venire fuori delle problematiche.
Direttore Matteazzi, tra l'altro voi seguite i giovani e soprattutto i giovani che frequentano le scuole nella zona di Chiavari, in Liguria, in relazione anche alla prevenzione e alla lotta delle frodi sportive, un altro grande tema che spesso troviamo purtroppo a livello nazionale e internazionale in campionati maggiori.
Sì, la Lega Pro ha lanciato questa campagna l'anno scorso attraverso l'Integrity Tour e è venuto anche a Chiavari, sono stati i nostri ospiti al centro Benedetto Acquarone, dove appunto vivono i nostri ragazzi, e abbiamo fatto una conferenza molto interessante in cui abbiamo spiegato ai nostri giovani calciatori quali sono le trappole classiche in cui possono cadere dei giovani calciatori o anche dei calciatori adulti, lo vediamo spesso, tramite contatti con personaggi che inizialmente si avvicinano ai calciatori per amicizia e poi in realtà hanno altri scopi. Quindi abbiamo fatto questa riunione e seguiamo molto i nostri atleti, ovviamente anche da questo punto di vista. Devo dire che la Lega Pro in questo senso ci sta molto aiutando.
Abbiamo un minuto, Don Biancalani, una domanda per il direttore generale dell'Entella Chiavari a chiudere.
Ecco, dottor Matteazzi, buongiorno e complimenti innanzitutto. Quanto Grazie. È importante l'utilizzo dei giovani, perché si parla soprattutto nelle prime squadre, no? Si parla ai giovani, settori giovanili. Ecco, qual è l'importanza che voi date a questo connubio tra primavere e prima squadra per l'utilizzo dei giovani?
Ormai il nostro settore giovanile è finalizzato a costruire calciatori che possano essere utilizzati poi in prima squadra. Io devo dire che nella nostra prima squadra negli ultimi anni abbiamo avuto grandi benefici proprio dal punto di vista del risultato sportivo, cioè i giovani pensiamo che siano importanti a prescindere dal valore tecnico, perché danno energie, aiutano anche i giocatori più anziani ad avere uno stimolo in più. Noi abbiamo due o tre giocatori importanti che nella loro mission hanno quella di aiutare i nostri ragazzi a crescere, ed è un modo secondo me per i giocatori che sono a fine carriera anche per introdurli poi a quello che faranno dopo come calciatori, come allenatori o come dirigenti. Noto che alcuni nostri senatori come calciatori stanno apprezzando questa mission, e secondo me è molto propedeutico per loro, per quello che faranno quando attaccheranno le scarpette al chiodo.
Grazie a Matteo Matteazzi, direttore generale dell'Entella Chiavari, prima in classifica nella prima divisione, girone A della Lega Pro, insieme alla Pro Vercelli con 14 punti. Domenica scorsa, ieri, ha vinto con l'Albino Leffe per 1-0 in casa. Grazie e buon lavoro al Chiavari. Grazie.
Grazie a voi.
Noi salutiamo anche Don Biancalani.
Grazie a voi.
Ci risentiamo ancora. Il telegramma finale con Antonio Menenti da Roma.
Ma due complimenti per chiudere a Lanciano, che sta continuando a condurre la sua classifica, e a Vettel, che a quanto pare oramai è il nuovo campione del mondo.
Noi seguiremo ancora nella settimana sportiva una iniziativa particolare. Domani ci sarà una conferenza stampa di presentazione, un'iniziativa sportiva del Pontificio Consiglio per la Cultura. Vi daremo maggiori particolari nei prossimi giorni. Da Luca Collodio è tutto. Grazie a Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica, Patrizio Ciprari e Maria Serena Tullio in regia. L'appuntamento con lo sport a sabato prossimo alle 15:35 con Giancarlo Lavelli, e lunedì alle 12:35 e 18:30.